Buona giornata a tutte e a tutti, sono le 6.01, questa è Radio Popolare, come ogni mattina, ancora fino a domani con voi, Barbara Sorrentini. Siamo qui per ascoltare musica, per guardare le prime pagine dei giornali. Oggi accuso un po' di stanchezza, ma credo che strano doveva essere ieri. Secondo me il giorno della stanchezza di solito è quello a metà. Adesso con il giro di boa è tutto arrivato oggi, sarà anche un po'... che finalmente ha fatto fresco, quindi è stato più facile dormire, e paradossalmente dormendo ci si stanca di più, non so perché, non so se succede anche a voi, però per le prime giornate che ho passato qui con voi le ho passate senza quasi aver dormito di notte, per il caldo, non riuscivo a dormire. Stanotte che invece ho fatto una bella dormita quasi al fresco, forse non mi sarei alzata, un po' è quello il problema. Comunque potete scrivermelo, come ha già fatto Stefano, che mi augura un buon 8 agosto. Il numero è sempre quello, 331-62-14013, quindi buongiorno con un po' di musica. Antonella Ruggero.
Da un'ora son seduta qui pensando che città certo non è il luogo ideale. Passa tanta gente, e se in mezzo ci fossi tu, se mi passassi accanto io ti sentirei. Amore mio, dove
La voce di Antonella Ruggero, Amore lontanissimo, sulle frequenze di Radio Popolare alle 6:06 minuti. Saluto anche Poldo che mi scrive: buongiorno, stamattina sono venuto a lavorare in bicicletta e ho visto un cinghiale, un leprotto e un rimbambì. Un rimbambì non so esattamente che cosa sia, non penso che sia un rimbambito, però è incredibile che al 331-6214013 arrivino messaggi così. Ma in bicicletta dove hai visto un cinghiale, un liprotto e un rimbambì? Che adesso però veramente cerco di capire che cosa sia, perché non riesco a capire se è un modo per dire appunto un rimbambito in maniera simpatica o è quello... No, un rimbambì è un rimbambito. Vabbè, spiega Poldo, spiega. Ah, un bambi! Come un bambi? Un cerbiatto hai visto? Ma scusa, dove? Tutto questo dove? Ma che meraviglia! In Valsesia, giusto? Tu sei in Valsesia e quindi no, perché sono andata a rivedere messaggi delle altre mattine, in effetti mi avevi già scritto che tu carichi le macchine del caffè in Valsesia, ma caspita, in una zona, passi per i boschi, per le strade deserte, ci sono questi animali, ma che meraviglia, bello svegliarsi così e camminare così per la città, o meglio girare così per la città. Livia invece mi ha scritto: mi è venuto sonno proprio la mattina in cui devo partire, sempre così, un abbraccio, parto e poi verrà anche la piccola Nina. Che bello Livia, dove vai? Sei in partenza per le vacanze? Immagino questo sonno, quella stanchezza, finalmente il riposo, per quello ti è venuto sonno questa mattina. Come ci vai, tra l'altro? Devi guidare? No, perché se devi guidare allora no, il sonno non va bene. Vi ridò il buongiorno, vi leggo adesso le prime pagine dei giornali, però nel frattempo, visto che ovviamente per quanto riguarda tipo Repubblica, il Corriere, le pagine milanesi si soffermano molto su quello che è successo ieri qui a Milano e nelle zone limitrofe per il temporale, ci sono stati dei danni. Per esempio a casa mia è venuto giù un pezzo del cornicione laterale, che forse non si chiama così, però insomma del portone d'ingresso sulla via, sono venuti giù pezzi di tipo marmo, insomma quei palazzi che hanno quella specie di marmo che fa da stipite al portone, è venuto giù, non si capisce come, ci sono tutti i pezzi a terra che sono stati raccolti, i calcinacci, ma non si riesce a capire come mai sia saltato tutto. 331-6214013, intanto guardiamo le prime pagine, prendo la Stampa, dove in primo piano c'è Zelensky, attacca in Russia, l'ira di Putin ci provocano, l'Iran con Israele non vogliamo un conflitto, e Blinken, tregua a Gaza possibile. Questa è la prima pagina della Stampa, e anche la Repubblica apre così: la guerra arriva in Russia, controffensiva ucraina, operazione militare su vasta scala nella regione russa di Kursk, 2000 uomini hanno colto di sorpresa le difese di Mosca, l'avanzata dell'esercito ucraino appoggiata dai mezzi corazzati forniti dagli alleati, l'ira di Putin una provocazione. Mentre sul Corriere della Sera c'è anche piccolo, diciamo, offensiva ucraina in Russia, l'ira di Putin, provocazione, le guerre, combattimenti nella regione di Kursk. Sul Manifesto, anche ovviamente, Kiev l'attacco, incursione nel Kursk, non solo droni, questa volta in territorio russo arrivano truppe ucraine, l'ira del Cremlino. Sul Fatto Quotidiano, Kiev perde in casa e tenta l'assalto in Russia, 5 morti. Domani sta più su Israele, ostaggio della destra ortodossa, stavo guardando se però nella prima pagina parla della speranza di fermare l'attacco iraniano, ma diciamo che in prima pagina non c'è la notizia, sulla Gazzetta, poi magari guardiamo dopo per lo Sport, e sull'Avvenire, blitz ucraino in Russia, Putin si risente. Per quanto riguarda il resto, riparto dall'ultima che avevo, quindi dall'Avvenire, caos su carcere e giustizia, il governo chiama il Colle, l'Avvenire sta andando quasi ogni giorno su questa tematica, e poi un pezzo su rifugiati, sogni d'oro, impegno da oro, noi ne abbiamo parlato ieri, abbiamo letto un pezzo sul Domani su questa squadra che è veramente particolare, incredibile, appunto dicevamo da riscatto, e oggi anche l'Avvenire si sofferma. Ferma su questo tema. Poi parla anche di sanità, l'Avvenire, riprendo un attimo la Gazzetta per Volata Azzurra per il decimo oro e non solo. Oggi nella vela con Tite Banti possiamo eguagliare 10 trionfi di Tokyo, poi aspettiamo anche Tamberi, Paltrinieri, il volley femminile e poi perché puntiamo anche più su un'analisi di Giorgio Specchia su un po' tutta l'Olimpiadi. Sempre sul Domani, invece torniamo al Domani, la paralisi dell'industria italiana, il governo allo scontro con Elkan, E poi dicevamo prima Israele e poi l'attacco iraniano, con la speranza di fermarlo. La piroetta di Meloni, ora la premier tifa Trump. Oggi guarderemo anche un po' di notizie su quello che sta succedendo anche negli Stati Uniti, e infine sul domani il baby podio dello skateboard, la rivoluzione teen dei giochi, che in effetti quest'anno è veramente particolare, la presenza dei più giovani, a partire da Furlani, che ha 19 anni, ma ci sono anche delle ragazzine minorenni, appunto, proprio per quanto riguarda lo skate. Il manifesto Universitalia, la foto di università, niente assunzioni ma borse di studio, assegni di ricerca e chiamate dirette, aumenta il precariato nelle università e durerà più a lungo la riforma della ministra Bernini, chiude il cerchio di quella Gelmini e taglia i fondi subito, mezzo miliardo in meno. All'interno del manifesto, e sarà uno degli argomenti anche di oggi, c'è l'apertura del Festival di Locarno, e noi ci torneremo fino a che non avremo la possibilità di parlarne da là. Parigi 2024, si parla del Roland Garros e della pugile Gneiff Riva, in finale i tifosi algerini si prendono il tempio della borghesia francese. E poi, tornando al fatto, Medio Oriente, l'attesa Israele, altri attacchi in Libano, Blinken, Gaza, tregua si avvicina, impunità alla Nordio, governo contro Quirinale, 28 giorni senza firme, il pressing di Crosetto e Costa su Mattarella. A due giorni dalla scadenza della riforma, destra e centro temono i rilievi del Colle sul reato cancellato, ma imposto da accordi internazionali. Stamattina ho anche un po' la voce strana, adesso me la sto sentendo un po' rauca. E poi si parla della SIAE, musica sbaffo, la SIAE scatena sceriffi e iPhone, la caccia con Shazam. Santo Shazam, in realtà, soprattutto per noi che lavoriamo in radio. Torniamo al Corriere della Sera. Il nord, dal caldo alla tempesta, nuvole nere, Milano oscurata, dal caldo torrido alla tempesta violenta di vento e pioggia, e con fulmini, tuoni e un cielo nero nero, come ieri pomeriggio a Milano. Il clima schiaffeggia il nord, grandine a Torino, frane in Veneto e Friuli, disagi e alberi caduti. Quindi la domanda ve la ripongo per scrivere al 331-6214013: dove vi ha colto il temporale ieri, e soprattutto se avete subito dei danni lì dove eravate. Questo è quello che mi piacerebbe sapere da voi. Io per fortuna in quel momento ero in casa, ma ho dovuto chiudere tutto perché già una volta mi è successo che si allagasse il salotto. Tamberi, sempre sul Corriere, contro la finale della sofferenza, l'azzurro fatica ma sabato sarà più facile, poi soccorre l'amico rivale Barshimi, il tabù olimpico del volley, Ganne trascina gli azzurri. Questo per quanto riguarda appunto le giornate di ieri. Bronzo nell'inseguimento a squadre, Italia sconfitta dalla Francia. Ecco, questo appunto stavo cercando qualcosa sempre sul Corriere, cioè Berlinguer piace a destra, Meloni e il film sul leader comunista, che sarà il film di cui già si parla tanto, che aprirà la festa del cinema di Roma il 16 di ottobre, perché la destra oggi subisce il fascino dei leader PC, ma sarà vero. Poi Democrazia, Walter Veltroni scrive: quelle falsità che spingono chi ha paura a provare l'odio. Stavo cercando in prima pagina, sarà che poi me ne accorgo dopo, però non vedo nulla su Kamala Harris e il suo vice, ma cioè sugli altri giornali. Ritorniamo su Repubblica, il dramma carceri senza amnistia lo troviamo anche qui sulla prima pagina di Repubblica. Sulla politica, Giorgetti: non ho un tesoretto, le banche aiutino la finanza pubblica. E poi Tar Ben Jallou, che sarà presente alla Milanesiana, fa un articolo sui timidi, elogio dei timidi perché sono rivoluzionari. Spezziamola una lancia per i timidi, per quanto mi riguarda ne faccio parte, almeno credo. E poi questa invece è abbastanza inquietante: minaccia attentati dell'ISIS, annullati 3 concerti di Taylor Swift, arrestate 2 persone a Vienna. Questo per quanto riguarda appunto la sua esibizione cancellata. Infine sulla Stampa, poi vi leggo e vi faccio ascoltare altra musica, anche qui chiaramente Giorgetti: niente extra tassa, la manovra, le sanatorie, tagli per 25 miliardi. E poi alla fine arriva Gimbo, la foto di Tamberi dopo le coliche, va in finale, aiuta l'avversario e promette follie. C'è la foto mentre aiuta l'avversario seduto che si tiene sul campo, che si tiene la gamba, il diritto alla felicità dei giovani, elogio della medaglia di legno, un pezzo di Luca Bottura. Ancora le celle, quei bambini in cella in nome dell'ideologia, ne scrive Annalisa Cuzzocrea. Ok, per il giorno, almeno per le prime pagine abbiamo finito, poi ovviamente abbiamo altre cose da e curiosità da leggere. Ritorno a Poldo che scrive: in questi luoghi, nelle strade secondarie, si vedono anche tassi, qualcuno anche cavalli, capre, pecore, mucche ben recintate. Beh, bello, ma in effetti per noi che siamo abituati a tutt'altro clima e soprattutto paesaggio, fa strano. Ecco, stamattina arrivando nella città deserta, ancora un pochino buio, mi ha attraversato la strada uno scoiattolo, e già questa in effetti è una cosa stranissima, perché comunque la città di Milano è abbastanza invasa dagli scoiattoli, dove c'è del verde. Buongiorno Carlo da Napoli. Niente, a Napoli non piove. Sì, ma infatti ha colpito il nord ieri questo temporale. Non so dire, fu tutto sommato, almeno vi state godendo l'estate, immagino che farà caldo, stamattina uscendo 19 gradi, ecco, il vantaggio di questo temporale è stato questo. Comunque, se volete, scrivetemi al 331-6214013 e c'è sempre la mail diretta @popolarenetwork.it.
Boats go out across the evening water, smuggling guns and arms across the Spanish border. The wind whips up the waves aloud, the ghost moon sails among the clouds, turns the rifles in silver on the border. On my wall the colors of the maps are running. From Africa the winds, they talk of changes coming. The torches flare up in the night, the hand that sets the farms alight, to spread the word to those who are waiting on the border. In the village where I grew up, nothing seems the same. Still you never see the change from day to day. No one notices the customs slip away. Late last night the rain was knocking on my window. I moved across the darkened room and in the lamp glow, I thought I saw down in the street the spirit of the century, telling us that we're all standing on the border. In the islands where I grew up, nothing seems the same. It's just the patterns that remain, an empty shell. But there's a strangeness in the air, you feel too well. Boats go out across the evening water, smuggling guns and arms across the Spanish border. The wind whips up the waves aloud, the ghost moon sails among the clouds, turns the rifles into silver on the border. On the border. On the border.
Le 6:20 minuti, ancora qualche minuto insieme prima delle notizie di Popolare Network delle 6:30, la breve rassegna stampa olimpica del mattino di questi giorni. Cominciamo dal Corriere della Sera, da pagina 32, volere volare, Tamberi in finale, gli bastano due salti, la colica renale, i calcoli, un dolore lancinante, azzerare il passato per tornare quello di prima. Poi Gimbo, ottimista, imperativo, è l'italiano allegro, ovviamente tutto un po' orientato su di lui, che è passato, anche un po' per il rotto della cuffia, però è passato e si qualifica per la finale. Le medaglie non registrate del manipolo di Russi Invisibili, il commento di Marco Imarisio, e poi l'Italia perde pezzi, ma non è finita, staffetta e la rissa per rialzare la testa. Sempre sul Corriere si parla anche tabù olimpico, non finisce mai, l'Italia è troppo fragile per la Francia, i blues di Andrea Gianni travolgono gli azzurri, ma in partita stasera le ragazze per la finale, si sta parlando ovviamente della pallavolo, che ieri l'Italia è stata costretta a lasciare dalla maledizione alla speranza di Julio e Paola. E poi si parla degli attrezzi e felicità, arriva il vulcano Raffaeli, disagio, è tutto bellissimo, la ginnasta individualista della ritmica dice sono pronta, c'è l'intervista sul Corriere della Sera. Poi la questione anche del pallanuoto, l'Italia ha perso con l'Ungheria, insomma ieri sì, non è stata una gran giornata. Poi si parla di una mega sede davanti allo stadio con Scientology che cerca proseliti, il governo li mette in guardia, questo è successo ai giochi, insomma una grande occasione, puntando, perché c'era Tom Cruise ai giochi olimpici, e questa è stata un po' la reazione. E poi si parla ancora della Senna, perché c'è il nuoto di fondo in questi giorni, si torna quindi nella Senna, pare che alla fine i rischi non ci siano. Questo appunto per quanto riguarda il Corriere. Su Repubblica anche qui naturalmente Gimbo da impazzire, il sorriso Diaz avanti la prima d'azzurro, l'inno alla gioia degli italiani, ce la giochiamo a modo nostro, vado così con i titoli perché poi sono sempre più o meno quelli, le generazioni cresciute con la caccia ai like hanno sviluppato una sana insofferenza e ora pretendono un approccio più sano, ma la smania da risultato non è solo di chi guarda. C'è la foto di Mattia Furlani che dice più giovani meritano fiducia e tempo, spero di essere stato di ispirazione. Su Repubblica la maledizione, gli azzurri del volley sono fuori, il titolo olimpico resta un tabù, l'Italia di De Giorgi, campione del mondo, battuta 3-0 dalla Francia, di Gianni in una gara a senso unico, e poi domani c'è la finale con gli Stati Uniti per il terzo posto. Un bronzo e l'addio, il treno azzurro non fa più fermate, questo sul ciclismo, si parla di ciclismo perché anche lì, come avete visto, non è andata benissimo. Crosetto, Maurizio Crosetti, il quadro della situazione, se leggete ogni giorno, fa degli affondi anche abbastanza divertenti su quello che succede al villaggio olimpico. Avevo recuperato altri due pezzi invece che sono un po', che insomma escono un po' dai titoli che vediamo ovunque, anche sulla Gazzetta, adesso non so neanche a leggere, perché sia il Manifesto che il Domani prendono due momenti particolari. Allora, il Manifesto sull'ultima pagina con Filippo Ortona dice la battaglia di Algeria al Roland Garros, tempio della borghesia francese, Imane Khelif prende a pugni la rivale thailandese e va in finale, il suo pubblico si scatena rompendo le formalità olimpiche. Fa ben vedere che un paese descritto come sottosviluppato ha dei talenti per di più donne capaci di vincere malgrado le polemiche malsane, e questo articolo fa un'analisi di quello che non solo di quello che è successo a Imane Khelif, ma anche a tutto quello che in qualche modo è stato avvolto da polemiche in questi giorni, spesso ingiuste. Infine, sul Domani, come vi dicevo in apertura sulla prima pagina, le bambine dello skate sono le Olimpiadi di chi non le guardava. Cosa c'è dietro il podio più giovane di sempre? Parigi voleva fare la rivoluzione, ci è riuscita, tre under 16 a medaglia, l'apertura a Sport Show per trovare un'affinità con le nuove generazioni. E si parla di questi ragazzi, figli della classicità e di Zeta, il salto in luogo per la Grecia, il lungo per la Grecia, questo per quanto riguarda Lambrakis e Tentoglu, che sono appunto i greci in gara. Però tornando ai giovanissimi, Young Boys e Girls, non dimentichiamo l'inequilibrio sui loro skate stravissuti o sulle tavole da surf in mezzo all'oceano, ballano, sono colorati, sorridenti, Parigi voleva fare la rivoluzione, rivoluzione è stata. Sport giovani nuovi, promettenti, a metà tra la sfida e lo show, show e alla base questa volta non c'è solo il business, è un bisogno di comunicare, di parlare alle generazioni, di trovare un'intesa, un'affinità. Nel 2019 il presidente del CIO, Thomas Bach, commentava con entusiasmo l'ingresso di breakdance, arrampicata e surf nel programma olimpico parigino, perché disse contribuiscono a renderlo più equilibrato a livello di genere, più urbano e offrono l'opportunità di entrare in contatto con le giovani generazioni. Questo per quanto riguarda appunto il domani, un articolo molto interessante anche perché appunto il fatto di come avvicinare i giovani alla partecipazione alle Olimpiadi e soprattutto alla passione, alla vicinanza a uno sport che sicuramente riempie la vita, spesso molte vite. Mi scrivono, dunque, all'Iscate Martesana del Sud tanto rumore per nulla, folate di vento, uno scroscio d'acqua. Beh, meno male, guarda, perché in certi punti è stato veramente un disastro. Adesso passo un brano, passo la linea alle notizie e intanto se volete sempre scrivermi su quello che è stato ieri il temporalone al 331 62 14 013. Ci arriviamo con questo. Watching me.
Radio Popolare.
Se você disser que eu desafino amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. se você insiste em classificar meu comportamento diante musical. Eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe, nem sequer pressente, é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal, que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração.
E 39 minuti, qui mi sa che si continua a dormire con Stanghetti, João Gilberto, Desafinado, un grande classico. Questa è Radio Popolare, il primo mattino insieme a voi Barbara Sorrentini. Sto perdendo la voce, evidentemente, come dicevamo prima, i temporali e il calo di temperatura di ieri ha fatto i suoi effetti, ma vabbè, una cosa momentanea. Sto bevendo un succo di frutta per evitare che insomma di scricchiolare con la voce. Intanto appunto vi rinnovo un buon risveglio. Potete scrivere al 331-6214013 come avete fatto. Qualcuno è in partenza, mi avete scritto che state partendo, vi chiedevo come è andata ieri col temporale, ma mi sembra di, per fortuna, di aver capito e letto che sì, tanto rumore per nulla è la sintesi. Ci siamo lasciati nella prima parte con una breve rassegna stampa di quello che oggi i giornali raccontano, oltre naturalmente alle prime pagine, raccontano sulla giornata di ieri alle Olimpiadi. Volevo ancora segnalarvi, proprio per chiudere questa pagina, ieri abbiamo parlato della squadra, del team dei rifugiati alle Olimpiadi, questo team è molto particolare. Anche l'Avvenire fa un focus, in primo piano lo mette a pagina 10, e racconta: rifugiati, il sogno di Adia Iman è diventato realtà, ne scrive Massimiliano Castellani da Parigi. e parla di due ragazzi, Adi e Iman. Avevano 14 e 21 anni quando a Rio 2016 sono stati ammessi in gara gli atleti rifugiati. Loro ancora non c'erano, ma sognavano già i giochi aperti a tutti, agli uomini e alle donne che fuggono dalle guerre e dagli orridi regimi totalitaristi. E da Rio, almeno con il loro ingresso, i giochi sono diventati più umani. Anche per questo la rappresentativa si è allargata, partita da Rio con 10 atleti, a Tokyo sono saliti a 29 fino ai 36 di Parigi. Qui al villaggio olimpico sono 24 uomini e 12 donne sotto l'egida della bandiera che rappresenta gli oltre 117 milioni di persone costrette a fuggire in tutto il mondo. Un esodo senza fine che ha messo in fuga 10 milioni di persone in più rispetto al 2022. Ecco, di questo appunto ovviamente giustamente se ne sta parlando. Ieri citavamo il libro di Giuseppe Cattozzella, Non aver paura, che come dicevamo sta diventando un film, ma è da tanto che sta diventando un film, perché questo libro qui ha già qualche anno. Non dirmi che hai paura, lo avevamo presentato alla Festa della Radio insieme a Giuseppe Cattozzella all'Alpini, ed è la storia di Samia, una ragazzina di Mogadiscio che lascia praticamente la sua terra, la Somalia, per partire e andare alle Olimpiadi di Pechino. Parte con una nave insieme al fratello e purtroppo non ha ritorno. Un libro che è diventato anche un simbolo ancora di più in queste giornate, naturalmente, però lo rimane in assoluto, perché è una storia molto bella, raccontata molto bene, che speriamo di vedere veramente presto al cinema. Giuseppe ce l'aveva raccontato non solo fuori dai microfoni, ma anche a questi microfoni. Ci aveva raccontato che lo avevano opzionato, poi abbiamo saputo che c'è stata una lavorazione, ci sono state fatte anche delle riprese, per cui il film dovrebbe arrivare. Gianluca scrive: che bello questo pezzo di Bossa Nova. Sì, infatti, appunto, diciamo un grande classico, molto molto bello, che fa sempre piacere ascoltare. Camminare sulla riva di una laguna ascoltando George Gilberto, uno di quei momenti che si vorrebbero ripetere all'infinito. Grazie Barbara, mamma mia, che suggestione che ci hai mandato, bellissimo. Immagino, perché poi camminare sulla riva di una laguna con questa luce del mattino, l'alba ormai credo che sia già cominciata, mi giro alle spalle, vedo che la luce è già piena, però bene, mi fa piacere se ha fatto da colonna sonora un momento particolarmente dolce. Vi metto ancora una canzone un po' da sonno e da risveglio, spero che vi faccia appunto da colonna sonora un'altra cornice interessante, questa volta la voce di Sade.
Thank you.
Risvegliarsi con la voce di Sade per chi ha messo la sveglia alle 6:49 minuti. Vi ricordate che in luglio era una mattina, ci siamo messi a parlare di minuti spaccati delle sveglie o di minuti un po' assurdi, tipo appunto 6:49, 6:32, insomma questo. Vabbè, comunque se qualcuno la sveglia alle 6:49 minuti, eccoci, si è svegliato con Sade. Ringrazio Isabella che mi ricorda un film molto bello a proposito di squadra dei rifugiati, è su Netflix, si chiama The Swimmers, le nuotatrici, ed è la storia vera di due sorelle scappate dalla Siria su un gommone. Veramente toccante, dice Isabella, grazie per questo consiglio, perché vero si inserisce un po' nel tema di cui stavamo parlando prima, sulla squadra dei rifugiati. Quella era una storia, appunto, una storia vera. Cambiamo argomento perché, ve lo dicevo in apertura, volevo tornare un po' sulla questione Stati Uniti, che abbiamo un po' tralasciato in questi ultimi giorni. Parlo, vabbè, ovviamente un po' ovunque se ne parla naturalmente dopo la nomina di Tim Walz da parte di Kamala Harris come eventuale vice. Leggo a pagina 7 della Stampa, in primo piano, verso le elezioni negli USA, Alan Friedman, che come sapete è molto insomma, non gli sta molto simpatico Trump, diciamo che da parte sua, scrivendo in Italia, insomma, avrebbe fatto un grande favore lavori democratici se fosse stato là sul pezzo, però intanto quello che scrive è sempre molto interessante. Invece parte così: sembra difficile credere che Joe Biden abbia annunciato la sua decisione di ritirare la sua candidatura poco più di 2 settimane fa. Trump era in alto nei sondaggi di opinione, i democratici sembravano un partito diviso e stanco in procinto di perdere le elezioni. Quello che in pochi si aspettavano era che la vicepresidente Kamala Harris, schernita per anni come perdente, insignificante e deludente, quasi immediatamente nel volgere di pochi giorni, si trasformasse in una leader nazionale carismatica che adesso ha una chance ragionevole di sconfiggere Trump. E questo è anche un po' il suo titolo, no? Il team prende parte all'assalto. Il balzo nei sondaggi nazionali d'opinione era atteso, ma il fatto che Harris adesso corra più forte di Trump in alcuni dei 6 swing states, gli stati chiavi che decideranno l'esito delle elezioni, è assolutamente straordinario. Altrettanto straordinarie sono le centinaia di milioni di dollari in nuove donazioni alla campagna Harris. Incredibile altresì il fatto che nello stato in bilico dell'Arizona il Partito Repubblicano abbia ufficialmente abbandonato Trump e deciso di sostenere Harris. E poi parla anche della campagna, che è iniziata con spot efficaci, merito anche di Doug Emhoff di casa a Hollywood. Quindi la convention del 19 agosto, dice Friedman, sarà una festa e la spinta finale, battere il tycoon, è possibile. Sullo stesso tema prendo anche il Domani a pagina 11, l'analisi di Charles Kupchan, perché la pragmatica Harris può battere Donald Trump, la speranza democratica. Trump si è complicato la vita scegliendo come vice J.D. Vance. Kamala Harris può vincere la presidenza degli Stati Uniti. Certo, Donald Trump è un candidato formidabile, la cui campagna è stata rafforzata dalla sua reazione di sfida all'attentato del 13 luglio, ma Harris è emersa come la candidata dei democratici con una rapidità sbalorditiva dopo il ritiro del presidente Biden. In pochi giorni ha ottenuto il sostegno di un numero di delegati superiore a quello necessario per assicurarsi la nomination alla convention del partito che si terrà questo mese a Chicago, il 19. Appunto. Pochi minuti dopo che Biden si è fatto da parte, Harris ha iniziato a fare telefonate e a raccogliere finanziatori. L'apparato della campagna di Biden ha sostenuto la nuova candidata senza problemi. Nel giro di 48 ore Harris ha raccolto 100 milioni, insomma racconta proprio la stessa cosa che raccontava Friedman. Poi parla degli swing states, proprio si concentra su questo, collocandosi al centro della politica. Harris ha l'opportunità cruciale di conquistare gli elettori moderati degli swing state. A tal fine è probabile che scelga come compagno di corso un politico di spicco degli swing state. Inoltre Harris dovrebbe essere in grado di conquistare gli elettori moderati delle comunità suburbane, molti dei quali hanno difficoltà a tollerare le posizioni repubblicane sui diritti all'aborto, così come il passato sordido, la retorica cruda e i problemi legali cronici di Trump. Questo è sul Domani, ed questo è l'approfondimento Stampa e Domani, vi ho letto su quello che sta succedendo negli Stati Uniti prima delle elezioni. Cosimo ha mandato un video, aiuto, no, non riesco a vedere, sì, no, riesco a vedere un'immagine che riesco a capire poco, c'è una specie di qualcosa. Me lo spiego, cioè le immagini non andrebbero spiegate, ma faccio veramente fatica a capire che cosa sia. Lo apro, ah, è la pioggia. Ok, adesso a prenderlo lo vedo bene, è la pioggia, ma in questo momento sta piovendo così adesso. E poi invece leggo nebbiolina sui campi di Gran Turco, io in bici con Sade in cuffia, sto solo andando al lavoro. Ma grazie Barbara, che belle queste immagini che mi mandate dei vostri momenti accompagnati dalla musica, sono veramente molto carine. Quindi abbiamo raccolto una laguna, una passeggiata sulla laguna con Stanghez e Joao Gilberto, con Sade la pedalata tra la nebbiolina sui campi, ma dov'è che bello sentire questi luoghi. E poi Cosimo, che invece però non ho capito se tutto ciò è in diretta, quindi con la musica di Sade o addirittura di Joao Gilberto, perché era da un po' che vedevo che stavi cercando di mandare questa immagine. Anche qui un albero, c'è una gru per cui ci sono pure dei lavori, e questa è un'altra delle immagini rappresentative di questa mattina dell'8 agosto, giornata tra l'altro importante perché precede il 10 agosto del 1944, quando l'8 agosto c'era stata una sorta di bomba che aveva fatto esplodere un camion della Wehrmacht in Viale Abruzzi, e poi il 10 ci fu la rappresaglia da parte dei tedeschi con l'uccisione di un gruppo di antifascisti prelevati a San Vittore e uccisi sui marciapiedi. Come ogni anno, poi il 10 agosto c'è la commemorazione di quella giornata, quindi questa è una data importante da ricordare anche per questo motivo, anticipatorio a quella che poi fu appunto una sorta di strage, perché erano tanti. Ricordiamo che era la Guardia Nazionale Repubblicana della Brigata Muti che aveva ucciso e lasciato cadaveri questi uomini che insomma si erano opposti al fascismo. Tra pochissimo le notizie di Popolare Network, i titoli, ci arriviamo con Bobby Womack nella sua versione di Fly Me to the Moon. Oggi partono lente le canzoni, non so perché.
Sing to your darling forevermore. State ascoltando Radio Popolare.
Giusto al confine tra il vento e la sete, un posto abitato da fate e da poche altre forme di vita ugualmente concrete. Vicino all'incrocio di un paio di strade sterrate che senza motivo apparente si incontrano e poi disperate ripartono, tristi, così come sono arrivate. Comunque a qualcuno una volta saranno piaciute, se poi sono state abitate. Qualcuno che fermo all'incrocio pensò: aspettiamo che arrivi l'estate. L'estate da noi non è mica un periodo felice, che il caldo ti toglie la pace, la polvere copre ogni cosa e ti spezza la voce, l'odore di verze marcite. La gente che passa ci guarda e prosegue veloce, ci osserva e prosegue veloce, magari saluta, ma sempre prosegue veloce.
Se almeno si vedesse l'autostrada, ci porterebbe senza tra una città. Oppure proseguire ovunque vada, meglio, meglio che qua.
La chiesa era uguale alle case, ma aveva una croce e forse un po' più di vernice ed un'unica luce fornita da fiaccole appese in bevute di pece. Fu lì che la vidi, a braccetto col prete, era il 5 di aprile e tirava una brezza che dava un colore alla chiesa e il profumo di pane e olive. Lei pure mi vide e forse sorrise, non sono sicuro, ma forse davvero sorrise, perché all'improvviso fu molto più forte l'odore del pane e olive. La gente che passa ci guarda e prosegue veloce, ci osserva e prosegue veloce, magari sorride, ma sempre prosegue veloce.
Se almeno si vedesse l'autostrada, ci porterebbe senz'altro a una città. Oppure proseguire ovunque vada, meglio, meglio che qua.
A volte succede qualcosa di dolce e fatale, come svegliarsi e trovare la neve, o come quel giorno che lei mi sorrise, ma senza voltarsi e fuggire. Vederla venirmi vicino fu quasi morire, trovare per caso il destino e non sapere che dire. Ma invece fu lei a parlare. Mi piace guardare la faccia nascosta del sole, vedere che in fondo si muove, dormire distesa su un letto di viola. Mi disse: e a te cosa piace? Mi piace sentire la forza di un'ala che si apre, volare lontano, sentirmi rapace, capace di dirti ti amo. Aspettiamola insieme l'estate. E intanto volevo sparire, pensando alle cose che avevo da offrire. L'incrocio, la casa, la chiesa, la croce, l'incrocio, la casa, la chiesa, la croce, ed in più lo spettacolo atroce di tutta la gente che passa, ci guarda e prosegue veloce, ci osserva e prosegue veloce, magari sorride, ma sempre prosegue veloce. La gente che passa, ci guarda e prosegue veloce, ci osserva e prosegue veloce, magari saluta, ma sempre prosegue veloce. La gente passa, ci guarda, ci osserva, prosegue veloce.
La gente che passa, ci guarda, ci osserva e prosegue veloce. Daniele Silvestri, l'autostrada. Riapriamo così la terza parte di questo mattino di Radio Popolare alle 7.07 minuti, con una sveglia ancora abbastanza soft e anche che ci riporta a qualcuno che viaggia, come per esempio Livia che va in Basilicata, al suo paese. Parto con un po' di ansia come sempre e vi sentirò anche da là, spero, così ci dice Livia che stava partendo e questa mattina aveva sonno poco prima di partire. E sempre al 331 62 14 013 mi scrive anche Alberto, che dice: ciao Barbara, non pensavo ieri di sollevare un polverone tale con le cinesine. Comunque a quei tempi si ascoltavano molto i Doors, Janis Joplin, Cat Stevens, Bob Dylan, sempre con la borsa di cuoio. Ma sì, ma è stato un polverone molto divertente, Alberto, è stato veramente carino sentire i ricordi di ascoltatrici e di ascoltatori a proposito delle cinesine. Vabbè, era evidente, non potevi non scatenare un polverone con un tema così caldo. Oggi su Secondo Tempo, sul Fatto Quotidiano, si parla del libro, il nuovo libro dedicato a Valerio Mastandrea. Sono una serie di l'anno scorso avevamo parlato anche quello dedicato a Isabella Aragonese. Ogni anno poi lo presentano al Festival in Molise, Molise Cinema, viene fatta una sorta di biografia di personale su un attore, un'attrice, da un gruppo di critici e critiche che ne analizzano diversi, così, varie sfaccettature. Oggi su, appunto, se ne parla con Federico Pedroni e Federico Pommier Vincelli, che poi Federico Pommier è quello che cura questi volumi, e Federico Pedroni insieme a lui ha raccolto un po' di questi testi. Appunto nell'intervista si racconta in questa biografia in uscita: ho capito perché sono attore solo facendo il mio primo film da regista, e poi di questo tre titoli: Costanzo, scoperto studiando russo, e la TV in camerino per tifare Roma. Vi leggo soltanto qualche battuta, poi lo trovate sul Fatto Quotidiano, ma soprattutto trovate il libro, penso anche in libreria, non so se va ordinato, in realtà non lo so. In ogni caso è Valerio Mastandrea per caso ma non per sbaglio, curato da Pedroni e Pommier, l'editore è Cosmo Iannone, quindi insomma, se volete recuperarlo fate anche una ricerca su questo. Allora, caro Mastandrea, partiamo dall'inizio. Sei arrivato al cinema per caso, vero? E Valerio risponde: mi sono chiesto a lungo quanto sia stato solo per caso e quanto invece sia stato inevitabile. Sono stato fortunato perché ho trovato, o mi ha trovato, un mestiere in cui potevo mettere tutto quello che altrimenti mi avrebbe portato chissà dove. Ho capito perché ho fatto l'attore solo facendo il primo film da regista. Prima non avevo mai avuto questa consapevolezza. Ho capito che il mio lavoro mi ha aiutato a riempire caselle vuote nel mio percorso umano e emotivo. Ho capito che il basso profilo e la normalità del vivermi tutto questo è un altro modo di essere narcisisti, quello apparentemente meno dannoso. Ho capito anche che, arrivato a un certo punto, non mi serviva più e che per sciogliere altri nodi dovevo essere artefice vero e proprio dei film e non solo attore, e così ho iniziato a fare regia. Raccontaci l'esperienza in TV a 19 anni in cui perso l'anonimato. Mi verrebbe voglia di leggerla tutta, però non lo farò, leggo ancora solo questa risposta, anche se poi ce ne sono altre anche più divertenti, se vogliamo. Però vabbè, un giorno studiavo con il televisore acceso mentre facevo degli esercizi di grammatica russa. In TV c'era un ragazzo che parlava dei fatti suoi. Ho girato il foglio e ho scritto un vero e proprio dialogo a due. Era già una forma di psicodramma, quindi ho spedito questa lettera e poco a poco mi hanno contattato dalla redazione per un incontro. Tra gli autori c'era il padre di Daniele Silvestri, che abbiamo appena ascoltato, infatti sono molto amici, Daniele Silvestri e Valerio Mastandrea, che mi ha capito subito. Ricordo quei giorni come una grande oasi nel deserto dei miei 19 anni. Non sono andato lì per diventare qualcuno, ma per stare meglio, e quello accadde. E questo era il suo inizio, vi ricordate, col Salto Show, Valerio Mastandrea, che praticamente era nato lì. Poi è capitato anche a me di parlarne con lui di quegli episodi, devo dire che sono veramente divertenti, anche nella difficoltà di un inizio che ti butta così in televisione a 19 anni, pazzesco. Mi sembra ieri. Giancarlo scrive: in macchia al pascolo mattutino, zona settimo, parco agricolo, un abbraccio a tutte e a tutti. Ok, il Macchia che è il tuo cane? Penso di sì. Grazie anche per questo tuo racconto. Andiamo avanti con un po' di musica. Ascoltiamo Laila Alabash con Sottobraccio. Lei è una cantante romana ma con origini palestinesi. Questo disco è uscito i primi di giugno. Lei ha parlato tantissimo, non solo di musica ma anche del suo attivismo nei confronti di quello che sta accadendo a Gaza, e questa è la sua canzone Sottobraccio, che è uscita proprio da Long Story Short.
Ho girato la tazzina, ho letto il fondo del caffè, ho visto mari, tenerezza, cardamomo, e c'eri te che mi aspettavi, mi abbracciavi, un sorriso liquido, e non mi va di odiare niente. Girato ieri sera sotto braccio insieme a te, e ho capito che cos'era che mi rendeva debole. Non ho colpe da espiare, non mi voglio più arrabbiare, non mi va di odiare niente, nemmeno me, nemmeno me. Ma non vedi che noi due cadiamo sempre in piedi, non ci credi, ma non vedi che con te sono più brava anche a litigare, colpa tua che ci posso fare. Io sono un'anima in pena e tu fermo, mi accarezzi la schiena, parlo solo di cambiare, stanotte mi hai giurato amore, la mia testa è un tribunale, tu ci passi e lasci un fiore, non ho colpe da espiare, non mi voglio più arrabbiare, non mi voglio dire niente.
Ed era Laila Alabash, la canzone Sottobraccio. Quando a Radio Popolare sono arrivate le 16:16 minuti, le 7:16 minuti, sì, non un minuto di più, non un minuto di meno, sempre per le sveglie bizzarre per chi l'avesse messa a quest'ora. Tra poco, ancora una decina di minuti insieme, poi le notizie di Popolare Network delle 7:30. Vi avevo promesso che avremmo parlato anche del Locarno Film Festival, che è cominciato proprio ieri. A pagina 30 della Stampa, Alessandra Levantesi Chesic scrive: il diluvio della storia. È diluvio anche perché anche ieri da quelle parti ha diluviato, ma perché il film d'apertura è Gli ultimi giorni di Maria Antonietta di Gianluca Iodice, un racconto sulla fine traumatica di un'epoca e della vita, sulla caduta delle maschere. Comunque Iodice, continuo a dire Iodice nonostante lo conosca, lo abbia anche intervistato varie volte, ma quando ci si sbaglia su un cognome si continuerà a farlo, non so perché, soprattutto dopo una certa età. Comunque Iodice. Allora, in piena sintonia con i temporali scatenatisi sul Verbano nella giornata di ieri, il Festival di Locarno si si è inaugurato con Le Deluge, Gli ultimi giorni di Maria Antonietta, film italo-francese dove la parte nostrana è rappresentata da Gianluca Iodice, regista e sceneggiatore con Filippo Gravino, da Rai Matteo Rovere, produttori con Paolo Sorrentino e della Film Commission Piemonte. Qui si deve una cornice parigina ritagliata nella reggia di Venaria, italiani, collaboratori, artisti, c'è la troupe francese, gli interpreti, vediamo loro, sono gli ottimi Guillaume Canet e Mélanie Laurent, mentre lo stralcio di storia rivisitato, ovvero Gli ultimi giorni di Luigi XVI e la consorte Maria Antonietta, appartiene a noi tutti. Parliamo della rivoluzione che nel 1789 provocò l'abbattimento nel sangue della monarchia e al motto libertà, fraternità, uguaglianza sconvolse l'assetto europeo. L'idea del film, spiega Iodice, è nata dalla lettura di un libro che raccontava in dettaglio le fasi del processo subito dal re prigioniero con la famiglia nel Tour de Temple. In particolare mi ha colpito la descrizione dell'aria mesta che si respirava fra i dirigenti del comitato rivoluzionario al momento dell'esecuzione del sovrano. Non vado avanti anche perché poi c'è sempre il rischio di spoiler, soprattutto quando parlano i registi nelle interviste. Varie volte, a parte Cortellesi che è stata bravissima e che ha chiesto a tutti di non rivelare il finale, dice ancora domani, spesso sono loro stessi ad autospoilerarsi, per cui riportando i loro su nero su bianco le loro dichiarazioni si rischia di raccontare troppo, anche perché questo film ovviamente uscirà e quindi ci fermiamo qui. Però posso dire anche due cose dal manifesto. Antonello Catacchio spiega nel privato, oltre la storia, la perdita di potere, il volto inusuale di figure iconiche, guarda anche l'aspetto un po' più politico di questo film, si comincia, vabbè, anche qui parla di meteo indeciso se massacrare i festivalieri con un calore devastante o annichilirli con piogge torrenziali, spesso nella stessa giornata, e quindi anche questo film che è stato proiettato in Piazza Grande ha avuto un po' lo stesso effetto. Anche qui racconta di tutta la produzione, poi dice profetico questo film perché sappiamo che suo figlio finì deposto e ghigliottinato per dare l'avvio a un nuovo mondo. Sì, poi ovviamente si parla di spoiler storici, adesso non voglio dire che non si può spoilerare una storia, un fatto vero che tutti conoscono, però è vero anche che la magia del cinema è proprio quella di rendere anche un fatto che tutti conoscono quasi misterioso nella sua narrazione, per cui il fatto che tutti conoscono, e non è quello lo spoiler di dire cosa succederà, ma come ti viene proposto, come ti viene raccontato, in che punto viene inserito. In questo senso dico spoiler, perché sennò ovviamente non ci capiamo, perché quando si parla di storia veramente accaduta è ovvio che tutto ciò che si vede si sa, ma l'importante è come si vede e come si racconta. Infine, sempre per restare su Locarno, uno dei film in programma è quello di Paolo Cognetti, Fiore mio. Avete già visto forse un po' le immagini, le locandine che giravano di questo film, Un viaggio nell'anima del Monte Rosa, che racconta, come si sa, le otto montagne, ambientato tutto nelle sue zone, il film, dico, e anche questo documentario è girato nelle sue zone. Lui si mette al centro della storia e accompagna chi guarda attraverso alcune esperienze dentro i rifugi, con personaggi che vivono lì, che hanno fatto della natura anche la loro ragione di vita. E vediamo cosa, vi leggo giusto l'inizio, poi anche questo film avrà una distribuzione. Quando la natura dirà ne ho avuto abbastanza, ci farà sparire, otterrà solo una piccola parte e andrà avanti. Io sono preoccupata, dispiaciuta e delusa rispetto a quanto siamo stupidi, ma non sono preoccupata per la natura. Lo dice Serena parlando del cambiamento climatico mentre prepara i piatti nella sua cucina. Marta, che ha trasformato l'Orestes Wet, creato dal padre e dallo zio, all'unico rifugio vegano delle Alpi, ed è questa una delle voci con cui lo scrittore premio Strega Paolo Cognetti compone, dopo le otto montagne, il suo percorso intimo universale insieme all'amato cane Lucky sul Monte Rosa. Sì, infatti questa scena qua fa riflettere proprio da questo punto di vista, il fatto di non essere preoccupati per la natura, perché tanto la natura un riscatto lo troverà sempre, ma per la propria stupidità. Sono 7:22, Tiro Mancino, Vento del Sud. Ai, ai, ai.
Ai, 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 ai. Ragazza mia, come sei diversa tu, cresciuta con il vento del sud. Io non farò in modo che la vita porti via dal tuo bel viso l'allegria. Vento del sud, accarezzaci col tuo respiro profondo, portaci via verso il mare ad aspettare il tramonto. Ferma l'estate nel cielo se puoi, rubala al tempo soltanto per noi. Basta solo un attimo per guardarci e capire chi siamo. Negli occhi tuoi ci sono i secoli, negli occhi miei c'è che ti amo. Vento del sud, accarezzaci, portaci fuori dal mondo, dove ci possa cullare la leggerezza di un sogno. Ferma l'estate nel cielo se puoi, rubala al tempo soltanto per noi. Ferma l'estate nel cielo se puoi, rubala al tempo soltanto per noi. Col tuo respiro profondo, portaci via verso il mare ad aspettare il tramonto. Ferma l'estate nel cielo se puoi. State nel cielo se puoi, ruba il tempo soltanto per noi.
7:25 minuti, vento del sud, quel vento caldo che ancora, mentre qui al nord il vento improvvisamente è diventato freddo per poche ore, anzi una mezz'ora più o meno e qualche ora seguente. Se mi avete scritto in tanti al 331-6214013 per descrivere, oggi è andato un po' diversamente, non so, ha preso questo mood, una descrizione delle vostre cartoline momentanee accompagnate dalla colonna sonora. In base ai brani che ho messo mi avete scritto che cosa stavate facendo ascoltando quel brano in cuffia con gli auricolari. Molto carino, molto suggestivo, molto cinematografico, visto che abbiamo chiuso questa mattina parlando di cinema, parlando del Locarno Film Festival, parlando della biografia dedicata a Valerio Mastandrea. Insomma, ne abbiamo parlato di tante cose, come ogni mattina, lo faremo anche domani a partire dalle 6. Ovviamente vi auguro una buona giornata anche con la programmazione di Radio Popolare, che continua tra pochissimo dopo il GR i giorni migliori, oggi con Roberto Maggioni e la rassegna stampa e ovviamente tutti gli argomenti di queste giornate di attualità, di cronaca di queste giornate. Qualcosa mi dice che forse si parlerà ancora di clima, di abbattimenti, di piogge, di grandine e di tutto quello che in alcune zone ha anche fatto un po' di danni nella giornata di ieri. Una buona giornata. Giornata quindi da Barbara Sorrentini e a domattina. Ciao.
Strange love, that's how my love goes. Strange love, will you give it to me? I say it again, pain, pain, will you return it? I'll say it again.